Benvenuti. Oggi ci facciamo una domanda che sembra quasi filosofica, in un mondo dove una bugia può fare il giro del pianeta alla velocità della luce.
Mentre la verità si sta ancora allacciando le scarpe, come si dice.
Esatto, la verità ha ancora una possibilità di raggiungerla. Per provare a rispondere, oggi ci immergiamo nel fenomeno delle fake news in Italia. Ma non solo per vedere quali sono, vogliamo proprio smontare il motore che le fa correre così veloci.
Sì, e per farlo abbiamo una cassetta degli attrezzi, direi notevole. La base è una ricerca di Socialcom Italia, che ha messo in fila le 10 bufale con il maggior impatto social dell'ultimo anno.
E poi?
E poi aggiungiamo il contesto. Quindi i dati del Digital News Report Italia 2025, che ci dà una fotografia di come consumiamo le notizie. E infine uno sguardo al futuro, con uno studio accademico sul progetto IDMO.
Che sarebbe l'Italian Digital Media Observatory.
Proprio quello. Stanno usando l'intelligenza artificiale come arma di difesa. Molto interessante. Perfetto. Allora, la nostra missione è chiara. Capire la strategia, diciamo, del nemico, quali leve emotive usa la disinformazione, come fa a sembrare così credibile, mescolando vero e falso, e soprattutto quali sono le armi che stiamo affilando per contrattaccare. Partirei dal campo di battaglia. Come è messo oggi il panorama dell'informazione?
Guarda, il panorama è complesso. E per certi versi, sì, preoccupante. La disinformazione non è un fenomeno nuovo, questo è chiaro, ma la sua portata è esplosa.
I social, immagino.
Certo, i social network sono diventati l'ecosistema perfetto per la sua diffusione, mentre le fonti tradizionali, i giornali, per esempio, perdono sempre più il loro ruolo di guida. Il Digital News Report ci mette di fronte a un paradosso quasi crudele.
Ovvero? Allora, abbiamo a disposizione una quantità di informazione che le generazioni passate non potevano nemmeno sognare. Un accesso incredibile.
Eppure.
Eppure, l'industria che dovrebbe garantirne la qualità, quella giornalistica, è in una crisi profondissima. E questo, ovviamente, crea un vuoto.
Un vuoto che viene riempito da altro.
Esatto. Da altri attori. Soprattutto per i più giovani, che costruiscono la loro visione del mondo non più sui telegiornali, ma sui feed dei creator, degli influencer.
È un cambio di paradigma totale. E in questo nuovo mondo, la ricerca di Socialcom ci svela quasi la formula magica della fake news perfetta. E qui, secondo me, c'è il primo spunto di riflessione importante. La disinformazione non ci attacca sulla logica, ci attacca sulla pancia.
Spiegati meglio. I temi più ricorrenti sono sempre gli stessi. Salute, affetti, scienza. Cioè, argomenti che ci toccano da vicino, che ci rendono vulnerabili.
Ah, chiaro. La salute dei nostri cari, le relazioni...
Esatto. Le paure per il futuro. È un'arma che punta dritta al cuore e bypassa quasi completamente il cervello. Ma la vera genialità, se così si può dire, sta in un altro dettaglio. Le bufale più contagiose non sono quasi mai inventate di sana pianta. È il principio della cosiddetta mezza verità. Una bugia completa è più facile da smascherare, no?
Certo.
Una storia che contiene un granello di verità, un dettaglio plausibile, un elemento reale, ma, che so, decontestualizzato. Quella è molto più difficile da sradicare. Viene avvolta in titoli sensazionalistici, condita con dettagli pseudoscientifici e diventa una miscela tossica, ma credibile. È questa ambiguità a renderla un'arma così potente. Ok, allora direi che è il momento di vedere queste armi in azione. Scendiamo nell'arena e analizziamo qualche caso dalla top 10 di Socialcom. Partirei dal podio, la numero 1 assoluta per impatto. 186.000 interazioni. Una valanga di odio che ha travolto la pugile algerina Imane Khelif durante le Olimpiadi. Una vicenda emblematica. La narrazione falsa era semplice e brutale. Imane Khelif è una donna transgender e quindi in sostanza sta barando, sta rubando la vittoria a vere donne.
Peccato che fosse, appunto, falso.
Totalmente. Imane Khelif è una donna cisgender.
Che, per chiarire subito, significa semplicemente che la sua identità di genere corrisponde al sesso assegnato alla nascita, è l'opposto di transgender. Quindi l'accusa non aveva alcun fondamento.
Nessuno. Tanto che il Comitato Olimpico Internazionale lo ha confermato ufficialmente. Ma la bugia ha funzionato alla perfezione. E perché? Si è inserita in un dibattito globale già rovente sull'identità di genere nello sport.
E poi c'era la mezza verità di cui parlavi.
Esatto. C'era quel famoso granello di verità avvelenata. In passato l'atleta era stata esclusa da una competizione per motivi medici non spiegati chiaramente. e questo ha creato la crepa perfetta in cui insinuare ogni tipo di sospetto e speculazione.
Il danno qui non è solo per l'atleta, immagino. È molto più ampio.
È un danno sistemico. Da un lato, delegittimi il successo e la fatica di una sportiva. Dall'altro, e questo secondo me è ancora più grave, usi la sua storia come un randello per alimentare pregiudizi transfobici. Avveleni un dibattito pubblico già molto difficile.
È un esempio da manuale.
Sì, di come una bugia possa diventare un'arma sociale.
Ok, quindi abbiamo un caso di danno mirato, pesantissimo. Ma la disinformazione non è sempre così cupa. A volte è semplicemente bizzarra. E forse proprio per questo ancora più virale. Senti, la prossima è la mia preferita, lo ammetto, perché è totalmente assurda. Lasciamo i drammi sportivi per entrare nel reparto ortofrutta di un supermercato spagnolo.
Ah, sto già immaginando la scena. Stiamo parlando della storia dell'ananas, vero?
Esatto. La seconda notizia più virale. 124.000 interazioni. La leggenda metropolitana, secondo cui nei supermercati in Mercadona, in Spagna, se sei single e in cerca dell'anima gemella, devi mettere un ananas rovesciato nel carrello. Sarebbe un segnale in codice.
Sembra la scena di una commedia romantica, una cosa da film. Ovviamente è una bufala colossale.
Certo.
È una trovata nata e cresciuta interamente su TikTok. Non ha nulla a che fare con le reali usanze spagnole. Ma ha funzionato benissimo.
E perché una cosa così palesemente strana diventa virale?
Beh, perché non fa male a nessuno. È surreale, è romantica, non attiva le nostre difese critiche, capisci?
È una storiella vivelpente da condividere e basta. Proprio così. Nessuno si ferma a pensare, ma sarà vero? È il classico esempio di come la comunicazione digitale possa creare una tradizione dal nulla, confondendo completamente il confine tra realtà e finzione. È innocua, ma ci insegna molto sulla nostra credulità. Torniamo su un terreno più scivoloso, la salute. Qui le bugie smettono di essere divertenti e diventano pericolose. Al terzo posto, con 113.000 interazioni, c'è una fake news che ha colpito l'atleta olimpico Gianmarco Tamberi.
Sì, la storia della sua presunta dieta folle. La narrazione era che, per mantenersi in forma, bevesse solo un bicchiere d'acqua al giorno.
Una cosa assurda. E immagino che il pericolo non sia tanto per Tamberi, che sa benissimo cosa fare, ma per chi legge. Penso a un ragazzino, un atleta dilettante, che legge una cosa del genere e pensa, ecco il segreto dei campioni, e magari ci prova davvero.
Il rischio è proprio l'emulazione. In un mondo già ossessionato dall'immagine corporea, dalla performance a tutti i costi, un messaggio del genere è una bomba.
E lui ha dovuto smentire, immagino. Certo, è dovuto intervenire spiegando che la realtà è l'esatto opposto. Segue una dieta bilanciata, supervisionata da professionisti e beve enormi quantità d'acqua. Ma la bufala si è diffusa per questa curiosità un po' morbosa per i segreti delle celebrità. Mamma mia, Lupo Lucio, questa colpisce nel profondo. Penso a quanti di noi sono cresciuti con la melevisione. È come se avessero preso un pezzo della nostra infanzia e l'avessero infangato di proposito. Hai usato la parola giusta, infangare. Guido Ruffa, l'attore, è vivo e vegeto e continua a fare teatro, ma questa campagna d'odio ha funzionato proprio per il contrasto stridente, quasi pornografico, tra l'immagine pura del personaggio per bambini e le accuse infamanti. Mostra proprio come si possa usare la disinformazione come una forma di violenza.
Sì, di violenza psicologica, con l'obiettivo di distruggere la reputazione di una persona, colpendo la sfera privata e quella professionale in modo quasi irreparabile. E a volte si va anche oltre la reputazione. Il nono caso in classifica è forse il più agghiacciante. Riguarda il giornalista sportivo Marco Violi, che con 37.000 interazioni si è trovato al centro di un incubo. È stato falsamente identificato come l'autore di un attentato a Donald Trump. Qui siamo a un livello successivo del pericolo. La dinamica è folle. Pare che tutto sia nato da una faida interna a una community online, quella di Roma Twitter.
Una battuta o una vendetta privata che è sfuggita di mano?
Esatto, ed è diventata una notizia globale. L'account di Violi è stato inondato di minacce di morte, insulti. Un'ondata di odio che dal mondo digitale è tracimata con violenza nella sua vita reale.
È terrificante. Dimostra quanto sia fragile il confine. Un meme, una faida online, e ti ritrovi con la tua faccia associata a un atto di terrorismo. Con gente che magari ti vuole fare del male sul serio.
Esatto. È il cortocircuito definitivo tra virtuale e reale. e mette a nudo la pericolosità delle folle online che agiscono senza verificare, mosse solo dall'indignazione del momento. Un'accusa del genere mette a rischio la sicurezza fisica di una persona e della sua famiglia. Il quadro è a dir poco inquietante. Abbiamo visto come la disinformazione faccia leva su tutto: pregiudizi, curiosità, nostalgia, odio. E i danni sono reali, tangibili. Allora torniamo alla nostra domanda iniziale. Come si difende la verità? Come può recuperare terreno? La risposta non è unica, ma è un attacco su più fronti. E uno dei più promettenti, anche se può sembrare controintuitivo, è quello tecnologico. Stiamo provando a combattere il fuoco con il fuoco. Ed è qui che entra in gioco il progetto IDMO.
L'intelligenza artificiale contro le fake news. Come funziona in pratica? Non è un po' fantascienza?
No, no, è molto concreto. Ti faccio un paio di esempi. Hanno addestrato un modello di IA che hanno battezzato Camoscio per fare un lavoro che per un umano sarebbe massacrante: analizzare e classificare i verdetti dei fact-checker di Pagina Politica.
In che senso classificare?
Nel senso di capire se la dichiarazione di un politico era una panzana, un'esagerazione, una imprecisione e così via. Pensa a Camoscio come a un assistente di ricerca instancabile.
Quindi fa il lavoro sporco?
Zioni, Camoscio lo fa in pochi secondi. E la cosa incredibile è che raggiunge un'accuratezza di quasi l'85% dopo aver studiato solo 150 esempi. È come dare i superpoteri ai cacciatori di bufale. Questo è affascinante, ma mi viene un dubbio. Non c'è il rischio di delegare troppo alla tecnologia? Se iniziamo ad affidarci a un'IA per dirci cosa è vero e cosa è falso, non rischiamo di atrofizzare il nostro senso critico, di diventare dipendenti da un verificatore automatico?
La tua obiezione è più che legittima. È la grande domanda che accompagna lo sviluppo di queste tecnologie. L'obiettivo non è sostituire il giudizio umano, ma potenziarlo. L'IA è uno strumento, non un oracolo.
Può fare il lavoro di analizzare milioni di dati, ma la valutazione finale, il contesto, la sfumatura restano umane. E c'è un altro modello che hanno sviluppato, basato su una tecnologia chiamata DistilBERT, che è ancora più specifico.
E cosa fa?
In pratica gli dai un'affermazione, tipo il cielo è verde, e un pezzo di testo. Lui legge entrambi e ti dice con un'accuratezza superiore al 90% se il testo supporta l'affermazione, la smentisce o se semplicemente non contiene abbastanza informazioni per decidere.
Un passo da gigante per automatizzare il fact-checking.
Assolutamente. Ok, quindi la tecnologia è un pezzo del puzzle, ma come dicevamo non basta. Bisogna allenare il muscolo più importante, il nostro cervello. E anche su questo il progetto IDMO ha avuto un'idea, direi, brillante.
Sì, un approccio che trovo geniale nella sua semplicità. L'educazione attraverso il gioco. Hanno creato un quiz interattivo, Fake Radar. Lo hanno portato in luoghi affollatissimi come il Salone del Libro di Torino o il Giffoni Film Festival.
In cosa consiste?
È una vera e propria palestra per il pensiero critico. Ti mette alla prova. Devi riconoscere affermazioni false, smascherare grafici manipolati per dire qualcosa che i dati non dicono, distinguere una foto reale da una creata con l'IA e persino scovare i deepfake nei video. È un modo per imparare a riconoscere le trappole della disinformazione divertendosi, trasformando la consapevolezza in una competenza pratica.
Zantum. E questo ci porta dritti a un altro pilastro della difesa, che il Digital News Report evidenzia molto bene. La lotta alla disinformazione non è solo un problema tecnologico, ma culturale. Richiede un profondo ripensamento del ruolo del giornalismo.
Cioè, non basta più che i giornalisti dicano la verità.
Non più, o almeno non solo. Il report parla di un approccio che sta prendendo piede, il solutions journalism. Il giornalismo delle soluzioni.
Il giornalismo delle soluzioni?
Sì. L'idea di fondo è che un flusso costante di notizie negative su problemi che sembrano irrisolvibili genera ansia, impotenza e alla fine rifiuto. È il fenomeno della news avoidance.
Ah, il classico basta, non ne posso più di sentire solo brutte notizie, spengo tutto. Lo conosco bene.
Proprio quello. Il giornalismo delle soluzioni non ignora i problemi, ma si sforza di raccontare con lo stesso rigore e dati alla mano come le persone, le comunità e le aziende stanno provando a rispondere a quei problemi.
Interessante. Ma, in pratica, se il problema è per esempio l'inquinamento di un fiume, invece di limitarsi a denunciare i dati allarmanti...
Invece di fermarsi lì, l'articolo andrebbe a raccontare la storia di quella cittadina a valle che ha sperimentato con successo un nuovo sistema di depurazione. analizzando cosa ha funzionato, cosa no, e se quella soluzione è replicabile altrove.
Quindi non solo informa, ma può ridare fiducia.
È un senso di aggettività al pubblico. E l'altro pezzo fondamentale è l'alfabetizzazione mediatica, la cosiddetta media literacy. Il gioco Fake Radar ne è un esempio perfetto. Si tratta di dare alle persone gli strumenti per navigare l'ecosistema informativo in modo critico.
Ok, proviamo a tirare le fila di questo viaggio. Mi sembra chiaro che le fake news di successo sono costruite a tavolino. Puntano alle nostre emozioni più profonde, salute, identità, paura. Si mascherano usando l'ambiguità e possono fare danni devastanti.
Dalla risata per una storia bizzarra alla distruzione della vita di una persona.
Esatto.
E la risposta, di conseguenza, non può essere semplice. Deve essere un ecosistema che si difende. Da una parte, la tecnologia, con l'IA che agisce come un sistema immunitario per setacciare i dati.
Dall'altra, l'educazione, che crea cittadini con anticorpi più forti contro la manipolazione.
E infine, un giornalismo che evolve, che non si limita a lanciare l'allarme, ma aiuta a trovare la via d'uscita.
E proprio a proposito di risposte efficaci, lo studio sul progetto IDMO si chiude con una riflessione che trovo quasi paradossale, ma brillantissima.
È vero, suggerisce un'applicazione futura dell'IA davvero affascinante. Non solo usarla per scovare le bugie, ma per analizzare la qualità delle nostre smentite.
Cioè?
In altre parole, l'IA potrebbe aiutarci a capire se un articolo di debunking è scritto in modo chiaro, se le sue argomentazioni sono solide, se è davvero in grado di convincere chi legge. Perché a volte una smentita scritta male può fare più confusione della fake news originale.
Questo apre uno scenario incredibile e ci lascia con una domanda fondamentale, che è forse la vera sfida per il futuro, e la lasciamo come spunto finale. Nella nostra corsa per difendere la verità, come possiamo essere sicuri che le nostre armi, le nostre smentite, le nostre spiegazioni siano davvero efficaci e non finiscano, involontariamente, per aggiungere rumore al rumore?